Bene, ci siamo, buon pomeriggio di nuovo da Marco Piccari, da Stefano Polomeni.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto Stefano sia un amico nostro, qui Marco al 331 8200213 dice: io intanto mi prendo i pronostici di Garbo e me le,
insomma, bravo,
lui li prende, ha detto,
bravo,
me li sono presi.
bisogna fare così insomma.
Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a questa bella coppia che andiamo a presentare, ossia al portierone Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno agli ascoltatori.
E poi abbiamo anche il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti.
Vediamo se si libera Orlando, che ha un impegno, altrimenti lo recupereremo nei prossimi giorni. Allora, io vorrei partire subito con voi, diamo un'occhiata a questa sfida di domenica tra Juventus e Inter. Io vorrei andare un po' con voi, analizzare un po' di punti insieme. È un passaggio questo decisivo, importante, un passaggio importante sia per la Juventus che per l'Inter, per quello che c'è in palio, ma anche nel campo, no? Che passaggio può essere decisivo dal punto di vista tattico? Ci sono delle scelte da valutare, ad esempio giocherà Vlahovic o Kolumani, pensando all'impegno di Champions
la poi
che arriva, questo potrebbe essere. Poi Thuram, ad esempio, da rischiare in questa partita, mi riferisco al Thuram dell'Inter perché è da valutare, sta facendo di tutto per esserci,
perché sta, c'è la Champions League, c'è l'Inter.
No, però insomma in questa partita lo utilizzi subito,
ma anche voglio dire con una doccia e poi gessata, cioè, secondo me
anche il Thuram loro, il Thuram Juventus gioca, non
ma
gioca,
sì,
lo fa giocare,
facciamolo giocare,
dai, facciamo un
Marco,
giro,
dai, sentiamo allora, da Paolo.
Paolo, parti tu, dai Paolo, parti tu, insomma, questa partita passaggio chiave, dai.
Facciamoli giocare tutti, Vlahovic, Kolumani, Thuram del Juve e Thuram dell'Inter, tutti quanti li farei giocare insieme.
Mm.
Nel senso che secondo me azzardare anche un cambiamento da parte della formazione, dello schieramento della Juventus non sarebbe azzardato. Anche perché diciamo quello che si è visto di recente non mi è piaciuto per niente. Noi avevamo detto, ci eravamo lasciati con... da adesso in poi ogni partita è un esame, il primo esame è fallito, diciamolo chiaramente, anche se la Juventus ha vinto, ma diciamo non può vincere in quel modo, e soprattutto è l'atteggiamento, che non è da Juve ma è di una squadra, mi permetto di dire con tutto il rispetto delle provinciali, da provinciale, una squadra che esulta per un punteggio striminzito difendendo il vantaggio addirittura sulla bandierina del calcio d'angolo per non segnare il terzo gol, è un atteggiamento che io non avevo mai visto nella storia della Juventus. L'avversario, stiamo parlando del PSV, non è che stiamo parlando di chissà quale avversario, ma una squadra come la Juventus deve cercare fino all'ultimo secondo di segnare il terzo gol, fino all'ultimo secondo. Invece questa mentalità sparagnina, diciamo eredità anche di una vecchia gestione, ma che non si è assolutamente scollata dagli spogliatori della Juventus, è rimasta. Detto questo, mi aspetto dei cambiamenti tattici contro l'integralismo. Adesso non voglio fare paragoni, ma guardate già il Napoli messo un po' alle strette dall'infortunio di Neres, come si prepara anche un cambiamento tattico con la difesa a tre, schierando Politano avanti.
Che tipo di cambiamento ti aspetti però in particolare, Paolo? Ad esempio Juve.
Io mi aspetto una impostazione un po' più offensiva che tenga la difesa alta, soprattutto con Thuram in campo e con Kolumani in campo sicuramente, poi se vuole mettere addirittura anche Vlahovic, ma non credo sia questa la situazione, sicuramente con Thuram e con Kolumani. E poi bisogna vedere in difesa, perché se adesso siamo al dubbio fra Kelly e Savona, caspita, cioè che abbiamo fatto a fare tutte queste rivoluzioni per quanto riguarda gli acquisti in difesa.
Braglia, cosa ti aspetti tu? Dai, partita importante, perché qui c'è in ballo sì lotta scudetto, zona Champions, c'è tanto in questa gara. Poi all'andata ci fu un pareggio pirotecnico, un 4-4 che molti criticarono perché c'erano stati errori difensivi.
Ma cosa mi aspetto? Mi aspetto che da parte dell'Inter ci sia un'ulteriore riconferma di aver ritrovato la verve che aveva circa un 20 giorni fa, un mese fa, perché l'Inter ultimamente, l'Inter è un Inter un po' opaca, che ha perso brillantezza nei suoi giocatori, soprattutto in quelli giocatori chiave. E da parte della Juve non lo so più cosa dire, da parte della Juve che cosa mi aspetto, perché purtroppo cambia sempre gli scenari, non c'è mai un 11 titolare, non c'è mai una presa d'identità di quello che può essere la soluzione tecnica, tattica, sempre giocatori messi in dubbio, turnover di continuo e non fiducia in una squadra che comunque in una società che considero, che a me piace, anche se non sono di fede bianconera, però troppe volte stiamo aspettando le riconferme da parte di un'identità che mai c'è stata dall'inizio dell'anno.
Quindi tu ti poni un po' il dito su questa, l'accento su questa cosa. Quindi Stefano,
secondo me l'Inter domenica vince. Cioè, è vinto anche abbastanza facile.
Addirittura, tu pensi sia una partita così facile?
Che Braglia non è, le prende tu.
No, poi dopo gli facciamo fare i pronostici. Ma pensi che sia una partita così facile?
Sì. Penso che l'identità dell'Inter schiaccerà quella della Juventus.
Stefano, io non ho questa convinzione sia una partita facile.
Io non vivo di convinzioni, ma di sensazioni. No, magari quella di Braglia facile non è una convinzione, ma una sensazione. Sì, sì, nessuno qui ha la verità in tasca. Però certamente
l'Inter comunque è forte.
Voglio dire, ha detto bene Paolo, la Juventus ha superato il primo atto là in Champions League, ma non ha convinto. Poi vai a giocare ad Eindhoven, vai a giocare in Olanda, accomodati. Insomma, nel senso che c'ha una pressione differente adesso la Juventus. L'Inter invece non ha impegni all'orizzonte, quindi è più libera tra virgolette, da no?
Quindi ci può pure rischiare anche qualche giocatore che non è in perfette condizioni, dice rischiamolo per questo match perché è importante.
Mentre da Motta ha detto bene Braglia, non sappiamo mai cosa attenderci, cioè voglio dire, dalle sue scelte ci ha sempre sorpreso, ci ha sempre disorientato. Io mi aspetto ancora un rivolgimento e mi aspetto ancora dei cambiamenti, anche considerando che c'è l'impegno in Champions League tra pochi giorni in Olanda contro il PSV Eindhoven. Quindi mi immagino, tu prima facevi a petto, perché andiamo poi alla ciccia, alla sostanza, di dire qualcosa, mai fare 0-0. Allora tu mi dici Colomboani e Vlahovic, io ti dico Vlahovic. Tu mi dici Ildiz o Bangula, io ti dico Bangula dall'inizio. Io ti dico Consensao o Nico Gonzalez, io ti dico Consensao dall'inizio.
Quindi faresti Vlahovic, Bangula, Consensao, no, Tridente. Io,
pensando di entrare, okay. Facciamo questo giochino, perché ormai sta diventando anche, anzi dovresti organizzare questo giochino, cioè indovinate la formazione della Juventus, visto che non c'è un 11 titolare, no? Certo, e poi in mezzo al campo io credo che con Maines ancora sia in ritardo,
Douglas Luiz non
e
gioca,
McKennie lo fa giocare, non credo che poi ci possa propinare, offrire un 4-3-3, diciamo sul 4-2-3-1, con McKennie sotto punta a Vlahovic, che mi sembra un rompi scatole bello, no, per non dire altro, e dinamico, se non altro insomma fa volume, si vede, si sente, l'altro Locatelli, Thuram che rientra, e poi a sinistra bisogna dire Kelly, che è stato colpito da gastroenterite ma dovrebbe recuperare, a sinistra con Veiga, se non recupera Cambiasso le ultime lo danno in gruppo, quindi o Cambiasso a destra, ecco UEA che inizialmente comincia dalla panca, e la coppia centrale Vega Gatti, e in porta anche lì mi tengo il punto interrogativo, perché magari rispolvera Perin.
Poi questo lo chiedo anche a Simone, questa cosa. Paolo, ti convince questo tipo di scelta di Stefano?
Sì, io terrei di più Colomboani, ecco, rispetto a Vlahovic, perché comunque, diciamo sì, ha più risorse. Io la qualità del tiro in porta di Colomboani, Vlahovic è distante anni luce. Cioè la facilità con cui, vero, anche sotto porta, con il portiere davanti, riesce a tirare e a segnare è impressionante.
Ma quindi, io nella testa di Motta questo giochino, Paolo, l'ho schierato, perché sennò altrimenti lo perdi definitivamente. Cioè se Vlahovic non lo fa giocare nemmeno, gli devi dare una partita importante, perché allora nella gestione psicologica questo allenatore si deve rivedersi,
secondo me,
lo distrugge definitivamente,
sì.
Ma può essere io credo che possa essere sempre una staffetta in corsa, cioè magari allora se tu dici Vlahovic dall'inizio, poi Colomboani in corsa,
esatto, psicologicamente lo aiuti un pochino il ragazzo, perché sennò veramente così lo perdi.
Può essere così. A centrocampo sono d'accordo, Locatelli, Thuram, sulla destra non so, perché Cambiasso diciamo non ha nelle gambe ancora, diciamo, l'intera partita, quindi penso che non entri dal primo minuto ma entri in corsa, quindi potrà fare una mezz'ora. A questo punto vedo ancora Savona impredicato, ahimè. Però insomma la difesa, secondo me il punto più che la difesa, la fase difensiva con questi giocatori che devono cercare sempre ancora una capacità, un ritmo, una qualità diciamo nel tenere alta la squadra che ancora non riescono a trovare.
Non la trovano? Ecco, questo volevo aggiungere, no, al dibattito. Ma perché non la trovano? Perché non c'è mai un 11 titolare, cioè è difficile, lo faccio anche soprattutto a Simone questo, ma perché non riesci a prendere, a raggiungere una fase difensiva accettabile? Se giocano sempre giocatori diversi, cioè, devi avere anche dei punti di riferimento, creare delle empatie, dei collegamenti, capire come si muove un compagno, la postura, o no, Simone? Cioè, secondo te è anche questo? Oppure è proprio un discorso proprio didattico, di principio, che alla fine i calciatori dicono una motta, cioè, ci stai sfondando la testa, non ce la facciamo più?
Beh, ascoltami, è confermato, è giusto quello che stai dicendo tu, ed è confermato dal fatto della Juve di una volta, dove giocavano sempre quelli, e c'era la difesa, no, non giocavano solo nella Juve, giocavano anche in nazionale, perché mi ricordo che c'era anche il nazionale alla difesa della Juve, per cui sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Anche il discorso legato al portiere, nella dinamica comunque che comunque Perin meriterebbe anche lui di avere il proprio spazio, però il fatto di continuare eventualmente a interscambiare i portieri, ogni portiere ha una trasmissione vocale diversa da quella. E la stessa cosa è tra i difensori, perché i difensori si conoscono, conoscono i difetti degli uni e degli altri, c'è il titolare e c'è quello che subentra quando il titolare non è in forma. Io credo che questo sia il sunto logico, il fatto di dover sempre cambiare, interscambiare i giocatori può essere un fattore di negatività e di non presa di identità di una squadra. Quello è poco ma sicuro a mio modo di vedere.
Simo, che invece che cosa ne pensi della questione che ha tirato fuori anche Stefano qui sul portiere?
Sì, no, sul discorso del portiere. Allora, premetto che secondo me Perin meriterebbe maggior fiducia. Sì. Perché comunque è un portiere che comunque ha fermato, un portiere che ha un'identità oggi, è un'esperienza tale che può essere anche quell'elemento catalizzatore. Addirittura io mi sembra che in una tua trasmissione avevo detto addirittura lo vedrei bene come terzo portiere della nazionale, perché comunque
sì,
ha raggiunto una maturità incredibile, non pensavo arrivasse a questi livelli, l'ha dimostrato nelle poche apparizioni che ha fatto, soprattutto in quella partita di Champions quando ha parato anche il rigore che aveva tenuto in piedi la Juve per un buon tempo e mezzo e poi dopo cadere nel finale. Però io credo che anche questa cosa del portiere, pur riconoscendo la validità di Di Gregorio, e Perin secondo me è qualche mal di pancia era venuto fuori nella gestione, perché poi non l'aveva fatto giocare in Champions, non l'aveva fatto giocare in Coppa Italia, e quindi secondo me avrebbe bisogno di maggior spazio e quindi nella gestione, secondo me, come nella gestione anche degli altri giocatori, perché non penso che Vlahovic giochi. Io penso che giochi con Colomuani, perché ormai Vlahovic
lo vedi fuori, insomma, dai, lo vedete fuori te, Paolo, mi sembra che andate per, cioè, vedete questo tipo di situazione.
Ma ormai l'hai escluso, Marco, ormai è un giocatore nella mentalità
però così lo perdi del tutto anche per un'eventuale necessità da qui alla fine, insomma, gli impegni che hai, è questo che mi farebbe un po' specie una scelta di questo tipo.
Io vedo Vlahovic come Balotelli al Genoa.
Vabbè, quindi
Vieira non può vedere Balotelli
e non lo fa giocare. No, vabbè, ma ci sta, ci sta. Ci sta. Paolo, sì, ma credo che caratterialmente non si sono mai presi e credo, Paolo, non so se sei d'accordo, lui paghi molto quello sfogo che fece in nazionale all'inizio proprio dell'avventura, no? Quando si era lì a seminare qualcosa Motta, e lui esce così e da lì è successo un po' tutto, no?
È successo un po' tutto da lì, ma poi ci sono stati anche altri momenti. Guarda, io credo che nella Juventus non ci sia ancora un giocatore sia in difesa sia in attacco, forse Colomuani può diventarlo, che sia un pochettino nelle corde dell'allenatore. Questo però è anche un limite dell'allenatore, cioè ribadisco, torno all'esempio con Conte si sta adattando a una situazione anche un po' di emergenza, un po' più spessa di quella della Juve. L'assenza di Neres per più di un mese gli porrà un problema, appunto, in assenza di un arrivo forte come quello di Garnacho. Ma Il difensore della Juve modello per Conte qual è? Scusatemi, per Motta qual è? Non c'è. E l'attaccante, abbiamo detto che a lui piace Zirkzee, benissimo, non, Colomani non può essere Zirkzee, ma ha delle caratteristiche che possono piacere. A lui piace il difensore che segna, un po' alla Gatti, no? E va benissimo. Però gli deve anche servire in difesa, cioè deve essere anche un leader della difesa. Il Gatti, diciamo, sta un po' tentennando in questa fase più arretrata. Quindi io non vedo ancora dei giocatori che veramente si piacciono all'allenatore. E per cui quel divertimento che lui ha preannunciato, anche in un'intervista, dicendo appunto che il suo scopo è far divertire i tifosi. E beh, lo stanno aspettando ancora da un po' questo divertimento.
Sì. Ma posso chiedervi, per concludere questo approfondimento che abbiamo fatto su questa partita, questo passaggio chiave per chi è? Per la Juventus, per l'Inter, per Motta, per Inzaghi in questa partita?
Per la Juventus.
Per la Juventus, sì. Stefano.
Passaggio chiave. Perché tanto l'Inter non si immaginava di stare a meno uno. No, perché la situazione insomma era compromessa, meno 4, quindi anche se arriva a meno 4, a meno 3, ha voglia ancora a giocare partite, ma...
mentre per la Juventus
no, la Juve rischia la Juve rischia di incartarsi, perché già sta sul cornicione, sta sul filo, sembra il funambolo su una fune, no? Ci serve equilibrismo. Motta si sta muovendo, sta portando risultati, ma insomma è una rincorsa faticosa, perché una volta vedi la prestazione, Marco, e non convince, l'altra volta vedi il risultato, dici vabbè, allora questo lo facevi pure con un altro. Cioè, non c'è niente di nuovo.
Ok,
perfetto. Dopo 7 mesi, questa è la notizia, che non c'è niente veramente di davvero nuovo nella Juventus.
Okay. Ecco. Paolo, passaggio chiave per chi?
No, assolutamente per la Juventus, sono d'accordo e mi riallaccio al discorso che facevamo l'altra volta. Ogni partita in esame, questo è assolutamente difficilissimo, anche perché l'Inter può contare dall'altra parte non solo nelle difficoltà in Napoli, ma anche in una Lazio in auge. Per quanto riguarda la Juventus, come anche per il Milan, il discorso è che le altre tre con cui devono competere, perché ci metto anche il Bologna, sono tutte, come dire, un pochettino hanno superato dei momenti difficili. E dal mercato la Fiorentina è tornata, diciamo, rinforzata. Il Bologna lo vedo in palla. La Lazio è tornata a certi livelli di gioco. Beh, la concorrenza diventa molto difficile. Ribadisco, la Juventus che non riesce a entrare, perché alla luce dei risultati anche in Europa, adesso le qualificate per la prossima Champions sono 4, perché la Spagna ci ha superato. Sì. Quindi non abbiamo quel quinto posto.
Esatto,
questo è un bel problema.
Assolutamente. Braglia, anche a te chiedo la stessa cosa. Passaggio chiave per chi?
Sono d'accordo con i due interlocutori, con Stefano e con Paolo. Io dico che ho sempre sostenuto durante le tue trasmissioni che ormai per me i 4 posti sono già segnati.
Addirittura.
L'ho sempre detto.
E chi sono? Me li ripeti?
Per me la Lazio qua arriva al 4° posto, perché ha un'identità ben definita e non ha quei casini che ci sono all'interno dello spogliatoio che hanno Juve e Milan. Non c'è niente da fare. Cioè, i risultati e gli obiettivi si centrano quando c'è una tranquillità e una serenità. Non mi sembra che...
Però occhio alla Fiorentina.
La Fiorentina, esatto. Sì. Non la vedi?
No. È la sua dimensione, secondo me, no, non è quella di poter entrare in Champions. Non è ancora matura per quel tipo di passaggio. Vedo la Lazio più matura a livello di identità. Per cui io credo che la Lazio ormai 4 posti tra Napoli, Inter, Atalanta e Lazio siano... Oddio, per l'amor del cielo, c'è sempre una piccola speranza, però il fatto che la Spagna ci abbia superato e non ci sia più la disponibilità del quinto posto, io credo che sia veramente...
Vabbè, ancora mica è finita, eh?
No, ancora abbiamo delle possibilità, dai, speriamo che possiamo recuperare.
Io spero che abbiamo poi delle possibilità, perché comunque la Juventus...
Forse passano tutte e 4...
Che possono passare tutte.
Se passano 3 su 4 la cosa si complica.
Però per me possono passare tutte. C'è il rischio, però possono passare.
Sì, poi c'è il rischio anche accoppiamento derby, sia per in Europa League, sì, Roma-Lazio, sia Juve-Inter, Inter-Milan.
Andando avanti su... succede,
però cioè, potrebbe essere anche un derby spagnolo tra Atletico di Madrid, Atletico Madrid e Real, e anche Bayer Leverkusen Bayern. Quindi
faccio solo una
succede di tutto,
che mi ha toccato Paolo, scusami Stefano. Vai. Ma la Juve in Europa ha incontrato oggi, vedendo le partite che hanno affrontato, ha incontrato l'avversaria più scarsa e ha tentennato da un punto di vista oggettivo.
Per me l'avversario più scarso ce l'aveva il Milan.
No, non credo.
Ma sì, ma il PSV è avanti il Feyenoord, eh?
Non credo, sì, io secondo me, ma secondo me
perché ha visto due partite, però insomma in Olanda il rendimento del PSV sta in testa con l'Ajax, il Feyenoord poi c'è tutto di Menes.
Non lo so, però la Juventus ha avuto, come ha detto Paolo prima, sono d'accordo su quello che ha detto lui, cioè ha tentennato in una
siamo partita. Tutti d'accordo, sempre, certo.
L'ha sempre tentennato durante l'arco di tutto l'anno.
Però vai a giocare in dove? Nell'ambientino, mica da, no, da ridere. Cioè, nel senso, queste cose contano. Poi affronti l'Inter, vai là in Olanda. Insomma, vero che
è l'unica squadra che va fuori casa la Juve, le altre tutte in casa. Cioè, per ribaltare la situazione.
Appunto doveva approfittare della partita in casa per poter quello che ha detto Paolo prima. Sì. Però in Coppa tu non ti puoi accontentare, perché in Coppa non ti puoi accontentare.
Magari l'avesse fatto, non può permettersi neanche. Vabbè, questo la Juventus.
Ci fermiamo un attimo, ragazzi, perché poi voglio andare su una cosa sul Milan e poi sul Lazio-Napoli prima nel secondo blocco. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ritorniamo con il direttore De Paola, con Simone Braglia e Stefano Impallomeni. State con noi, torniamo su.